tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana, no. Tranquilli, non è Guerre Stellari, ma sì, è Radio 8-bit e sì, siamo sempre su Radio Fab. Allora, perché questa presentazione idiota? Perché parliamo di un gioco di 33 anni fa. Non è lontanissimo come tempo, sì, lo è, ma non eccessivamente per certi videogiochi. Ne abbiamo fatti anche di più vecchi. Ma, qui siamo in un momento fondamentale per l'evoluzione del gaming. Perché raccontiamo la storia di un gioco che è diventato sin da subito una delle icone del gaming. Parliamo di Lemmings, parliamo di uno dei giochi rompicapo più belli di sempre, uno dei più iconici, uno che ho adorato, uno che continuo ad adorare nelle sue moltissime incarnazioni, ma oggettivamente quella storica, quella del 1991, è un qualcosa di meraviglioso. Parliamo di un gioco coloratissimo, strambo, magari Dio, ma soprattutto strambissimo per i protagonisti, perché sono questi piccoli lemming, questi piccoli personaggi vestiti di blu con i capelli verdi, fattezze bislacche, sembrano degli animaletti, ma non sappiamo che cosa sono, se non che sono dei lemming. Sono diventati poi famosi, iconici, e soprattutto avevano tutti un compito ben preciso. Intendiamoci, dovevano spesso e volentieri anche sacrificarsi. Perché? Perché il bene comune era più importante, il gruppo è più importante. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che Lemming è essenzialmente un gioco in cui tu devi utilizzare i tuoi personaggi per risolvere un livello. Tu devi riuscire a trasportare, a trasferire questi personaggini con i capelli verdi dal punto di caduta o dai punti di caduta al punto di uscita. Detto così sembra anche banale, ok, vai dritto, facile, ok. E non è proprio così, perché se i primi livelli sono piuttosto semplici, andando avanti nei tantissimi livelli che abbiamo a disposizione nel gioco originale, quello del 91, sono oltre 100 i livelli, e sono un'infinità, e sono tutti a difficoltà crescente, quindi yeah, molto molto interessante. E quindi cosa succede? Succede che noi dobbiamo iniziare a utilizzare i superpoteri, definiamoli così, dei Lemming. Possono scavare, possono bloccare, possono mettere delle pedane e costruire letteralmente delle scale, possono farsi saltare in aria. Perché c'è anche l'opzione suicidio. Sì, è brutto da dire, ma c'è anche questa opzione. Perché? Perché a volte un Lemming deve pensare al bene superiore. Devono riuscire ad arrivare dal punto A, o dai punti A, come abbiamo detto prima, al punto B, dall'entrata all'uscita. E questa uscita a volte non è facile da raggiungere, perché spesso e volentieri ci sono dei vuoti, ci sono delle pozze profondissime, ci sono dei punti da dove viene sputato fuoco, insomma è complicato. È decisamente complicato come gioco. Ovviamente si cresce di difficoltà e quindi mano a mano diventa tutto più complicato, tutto più ostico, tutto più difficile, ma i nostri Lemming sono più forti di tutto. Certo, dobbiamo essere noi ad indirizzarli in maniera costante, in maniera corretta soprattutto. Certo, intendiamoci, qua le prime volte che giocavi non ci capivi assolutamente niente, cosa dovevi fare, non ci riuscivi subito, se non i primi livelli. Però una volta capito dove portarli e come portarli verso l'uscita, allora iniziavi a costruire un percorso. E questo percorso è importante ed è anche la cosa fondamentale di Lemming. Lemming è un gioco assolutamente divertentissimo anche oggi, insieme a tutte le sue espansioni, qualcuna più fortunata, qualcuna no, ma negli oltre 100 livelli del gioco originale tu dovevi gestire una marea di Lemming, perché quando uscì per l'Amiga ci fu letteralmente l'ira di Dio del primo giorno, perché vendette subito, il primo giorno, 55.000 copie il giorno di lancio, una bella cifra per l'epoca. Ma in 20 anni di serie, in tutto il tempo che è passato dal primo Lemming, dalla prima incarnazione, hanno venduto 15 milioni di copie. Una serie che ha venduto 15 milioni di copie. È tanto, è veramente tanto, ma intendiamoci, Lemming è stato convertito per praticamente tutto. Qualsiasi cosa c'era all'epoca nel 91 è stato convertito, lo hanno fatto. Sì, quindi Commodore 64, quindi Mac, quindi Mega Drive, Atari Lynx, la console portatile dell'Atari, il Master System, Game Boy, il Nintendo. Ma ci sono stati anche dei problemi, non indifferenti, spesso e volentieri, perché molte conversioni non sono state efficaci, molte, alcune, diciamo, perché non hanno, diciamo, rispettato certi canoni, scusate. Allora, beh, innanzitutto quella probabilmente più, diciamo, eclatante a livello anche di problematica è stata quella per il Game Boy Color. Aveva dei problemi di scorrimento clamorosi, non riusciva a sviluppare, diciamo, tutto il suo potenziale, forse anche per colpa del piccolo schermo, e quindi non sono riusciti i convertitori, diciamo così, a gestire bene tutto quello che poteva e quello che doveva essere l'originale trasferito poi nella piccola console di casa Nintendo. Però c'era anche il problema del NES, dove potevi gestire solamente 14 lemming alla volta. Erano pochissimi considerando anche che con l'evoluzione del gioco nei livelli successivi, al primo o ai primi, qualche sacrificio era necessario, quindi dovevi letteralmente essere attento a qualsiasi passo, mossa e comando da dare ai lemming, ed era complicato. Cosa che invece non avvenne per le console di casa Sega. Ci fu un'ottima versione Mega Drive con 180 livelli, un'ottima versione per il Master System con tutti i 120 livelli originali, quindi addirittura Mega Drive ne buttarono dentro di più, ma va bene, quindi praticamente è come se avessero messo Lemming con Oh No More Lemmings, che è un'espansione con 100 livelli. E insomma, belle versioni, ma anche bella e inaspettata da un certo punto di vista per il Commodore 64, che nonostante potesse avere a disposizione solamente 50 lemming per volta, era molto efficace, era bella, molto meglio del NES, molto meglio del Game Boy Color. Invece un pochino di amaro in bocca fu per l'Amiga CD32. Ne abbiamo parlato molto velocemente, non di Lemming per il CD32, ma dei CD32 in sé. Console sfortunatissima, potenzialmente poderosa, ma boh, non si sa perché, andò malissimo. Riuscì, diciamo così, a trovare un qualcosa in più. Era una conversione praticamente bit per bit, cioè era praticamente uguale, non c'era il multigiocatore, insomma, non piacque, non andò bene. E poi, tra le altre cose, fondamentale, c'erano le vocine dei Lemming, let's go, oh no, yippee, insomma, c'erano tutte quelle cose carine che servivano per rendere simpatici, dolciotti i nostri personaggi, ma poi quando tu dovevi farli saltare in aria un pochino il cuore ti si stringeva. Però è brutto, però succedeva, però bisognava farlo. E ora andiamo avanti con le musiche di Lemmings, ovviamente sempre su Radio 8-bit, torniamo tra poco sempre su Radio Fab e sempre con un altro sempre, perché ho detto sempre molte volte, quasi come se fosse sempre. Ok. We'll be right back. Eccoci qua, siamo ancora in diretta streaming qui su Radio Fab, ovviamente con Radio 8-bit, e cerchiamo di capire da dove viene questo capolavoro del gaming, non solo anni 90, intendiamoci. Da dove arriva? Arriva da un posto che uno non si immagina, che non si immaginerebbe, perché parliamo della Scozia. Vabbè, voi pensate whisky, Laggis, zio Paperone, ok. No, abbiamo anche la DMA Design. La DMA Design. Questo nome potrebbe non dirvi niente, dopo vi dirà qualcosa. Però sono loro i creatori di Lemmings, sono loro i responsabili per l'originale Amiga e anche per molte altre versioni. Poi dopo ci furono per esempio la Ocean per il Game Boy e il NES, fallendo un pochino miseramente. La Sunsoft per il Sega Mega Drive, la Probe per il Game Gear, il Sega Master System, insomma, ce ne sono molte che hanno, diciamo, messo il loro zampone, definiamolo così, sull'Emmy, ma la DMA è stata fondamentale. La DMA è quella che ha creato tutto, il design che è stato fatto da Gary Timmons, Scott Johnson, Mike Daly e David Jones. David Jones che anche, tra le altre cose, il capoccia, diciamo così, della DMA, ma ci arriviamo dopo a lui. Arriviamo a questa casa di produzione che inizia la propria storia nell'87 a Dundee, quindi in un posto che uno dice Edimburgo, va bene, ci sto, Glasgow, ci sto, no, Dundee. Poi dopo avranno una sede ad Edimburgo, ma nasce a Dundee. Nell'87 iniziano a creare giochi. Il primo è un bello sparatutto a scorrimento orizzontale che si chiama Menace. Molto carino, uscito sia per Amiga, per Commodore 64 e anche per l'MS-DOS, tra le altre cose. Andavano di moda, vanno di moda anche adesso, diciamo, che si amate il retro gaming. Ma era un gioco abbastanza semplice, neanche troppo complicato da questo punto di vista, ma era molto colorato, sfidante. Un bel gioco, 6 giochi, ben accettato, però diciamo ci furono anche delle versioni non troppo apprezzate, come per esempio quella per il Commodore. Io me la ricordo con divertimento, mi ci sollazzavo, diciamo così. Ma poi cosa succede? Succede che arriva Ballistics, anche questo un videogioco di azione, Blood Money, molto carino, anche questo è uno sparatutto a scorrimento con un elicottero, e poi una, secondo me, una delle grandi occasioni sfruttate della DMA, che era Shadow of the Beast, la conversione fondamentale per l'MS-DOS, per il Commodore 64 e per il TurboGrafx-16. Conversione molto bella, tra le altre cose. Ho giocato a Shadow of the Beast e l'ho adorato. Ma poi tutto quanto cambia nel 91. Arriva Lemmings, arriva uno dei grandissimi successi degli anni 90 e soprattutto la DMA inizia a lavorare su tante espansioni, su tanti aggiornamenti. Ci sarà anche il Christmas Lemming del 93, quindi follia totale, bellissimo, tra le altre cose anche quello. Ma nel frattempo producono anche, secondo me, un gioco molto molto intrigante, non è stato accolto benissimo, forse perché l'hanno considerato sempre un po' cortino, ma parliamo di Walker, dove abbiamo un camminottero, per citare Guerre Stellari, ma secondo me un gioco che era bello, ma non è stato, non dico capito, ma non è stato apprezzato. Distribuito poi, pubblicato dalla Psygnosis, gioco che secondo me meritava veramente tantissimo di aver più successo, ma va a sapere perché. Io ne ho un bellissimo ricordo. Si trova tranquillamente in download più o meno legale nei vari siti di retro gaming. Il gioco personalmente poteva essere meglio, però dal punto di vista grafico, dal punto di vista della giocabilità, era assolutamente incredibile. Forse un po' cortino, però piccolezze. E poi, come abbiamo detto, c'è Lemming. Lemming è diventato uno dei successi degli anni 90, ma merito anche della musica, oltre che della difficoltà estremamente ben calibrata, era in crescendo. E quindi Anche il giocatore inesperto poteva crescere, letteralmente, con il gioco. Dicevamo poi delle musiche. Le musiche sono tutte molto graziose, molto carine, composte da Brian Johnston e Tim Wright. Anche lui, Tim Wright, un personaggio estremamente prolifico, ha fatto veramente tantissime colonne sonore per i videogiochi, per esempio Shadow of the Mistrayer, Sensible Soccer, Power Monger, Agony, insomma Collapse Agnosis ha lavorato parecchio, Wipeout, insomma ci ha regalato belle emozioni, ma dicevamo anche, diciamo queste emozioni sono state anche piuttosto furbe, perché molte delle musiche erano libere da copyright, quindi per esempio contiene tantissimi dei brani che stiamo ascoltando sono degli standard, dei tradizionali, e erano liberi da copyright, e quindi si spendeva di meno, e quindi meno soldi e più guadagno. Da un certo punto di vista non dovevi spendere soldi magari per utilizzare quella canzone rock famosa, è un bel vantaggio, indubbiamente, ma dicevamo anche di chi ha programmato, di chi ha sviluppato questo gioco, perché come abbiamo detto la DMA Design è stata fondamentale nell'economia del gioco, dell'evoluzione dell'evoluzione anche del gaming, perché ci saranno cose interessanti, ma ne parliamo dopo. Adesso abbiamo fatto un così un po' un volo genericissimo, andremo più specifici nell'ultimo blocco in nostra compagnia, e quindi rimanete con ovviamente Radio 8bit sempre su Radio Fab, continuate a giocare con Lemming nel frattempo e poi ci risentiamo tra qualche minuto. Rieccoci qua, Radio 8-bit, ancora, ovviamente, e sempre su Radio Fab. Dicevamo, DMA Design, siamo stati un po' vaghi, oggettivamente, perdonatemi, perché ci serviva, diciamo così, mettere un pochino di curiosità per raccontare poi quello che ha fatto veramente la DMA Design, che l'ha resa ancora più immortale dopo aver fatto Lemmings. Ce ne voleva, perché già comunque centrare un gioco che è diventato iconico nel mondo del gaming, complimenti. Ma hanno fatto di meglio e continuano a far di meglio da un certo punto di vista, perché la DMA Design non esiste più, almeno non con questo nome. Ma andiamo per ordine, andiamo con la giusta tempistica. Dopo aver fatto letteralmente il botto con Lemmings, iniziano a lavorare su altri giochi e il capoccia della DMA, ovvero David Jones, se ne viene con un'idea rivoluzionaria, ovvero Grand Theft Auto. Vi dice qualcosa questo gioco? Benissimo, perché il primo Grand Theft Auto, uscito nel 97, è diventato assolutamente uno dei cardini del gaming moderno, perché sì, parliamo del 97, ma dal 97 fino a quello che prima o poi arriverà, ovvero Grand Theft Auto 6, GTA 6, di acqua sotto i ponti ne è passata, perché se noi ricordiamo la prima versione di Grand Theft Auto era dall'alto, non vedevamo quello che vediamo oggi magari con Vice City, con il 3, con il 5, con il 4, non c'era una storia ben precisa, ma c'era l'idea, e questa idea era geniale, un'idea che ha letteralmente sconquassato il mondo ben pensante della politica. Oh mio Dio, possiamo fare delle cose terribili nel mondo dei videogiochi. Questo era più o meno il politico medio quando vedeva qualcosa che non aggradava, diciamo così, la sua morale, in vero. E il gioco divenne un successo clamoroso, così come 2 divenne un successo clamoroso. Ultimo, a cui partecipò come sviluppatore David Jones, poi fece altre cose. Ma la storia, appunto, di Grand Theft Auto è diventata iconica, famosissima, fu controverso perché il primo e unico, da un certo punto di vista, avversario era la polizia. E non è una cosa che a molti piaceva, no, non è piaciuta a moltissimi, assolutamente no, però il gioco ha avuto un successo terribilmente grande, terrificante, enorme, gigantesco, insomma è stato uno di quei giochi che hanno letteralmente spaccato il mondo del gaming, ma in senso positivo, perché poi ovviamente è andato in crescendo. GTA 2 è stato un successo enorme, GTA 3 è stato l'ira di Dio, lo conservo ancora gelosamente nella confezione originale, preso al day one con il poster, lo adoro, l'ho adorato, continuerò sempre ad adorarlo, dico solamente grazie per questo, infinitamente grazie ovviamente a David Jones. Ma David Jones dal 3 in poi non c'è più, perché cosa succede? Qui raccontiamo un pochino la storia della DMA Design, che diventerà poi Rockstar North. Allora, andiamo con ordine. Come detto, c'era la collaborazione negli anni 80 con la Psygnosis, vengono distribuiti i primi giochi della DMA, però nel frattempo gli sconvolgimenti nel mercato videoludico non si fermano, non si resta, diciamo così, fissi, assolutamente no, perché entra in scena la Gremlin Interactive, questa però cede la DMA alla Take-Two Interactive, e poi ovviamente la Take-Two gestisce in maniera molto intelligente, perché affida la società a una sussidiaria appena neonata che si chiama la Rockstar Games, e quindi viene aperto un nuovo studio e iniziano i lavori per GTA 3, che fu rilasciato l'ottobre del 2001, e quindi boato, botto clamoroso. Quindi la Rockstar North è la responsabile, diciamo così, di alcuni dei giochi più importanti di sempre nel mondo del gaming. Il cambio del nome ufficiale in Rockstar North avviene nel marzo 2002, viene appunto cambiato il nome e a maggio diventa ufficiale. Non compare nelle versioni successive di GTA 3, ma viene utilizzato solamente a partire da Vice City, da GTA Vice City. Negli anni successivi la società continua logicamente a sviluppare la serie di GTA 3, un capitolo della serie per Game Boy Advance, che è Grand Theft Auto Advance, viene poi sviluppato dalla Digital Eclipse e pubblicato dalla Rockstar. Insomma, ci sono molte cose nel frattempo. Viene poi rilasciato Grand Theft Auto 4 nel 2008, il primo che sviluppa viene sviluppato attraverso il motore grafico Rage, che è di proprietà esclusiva della Rockstar, e poi due espansioni e insomma tanta storia. Insomma, la Rockstar North o la DMA ha fatto veramente qualcosa di incredibile fino ad arrivare appunto a GTA 5. E cosa succederà con GTA 6? Non lo sappiamo. Sappiamo che però la DMA ha avuto un'evoluzione incredibile e letteralmente innovativa, avveniristica, ha fatto veramente la storia, anche se magari la conosciamo con altro nome, l'abbiamo conosciuta inizialmente come altro nome, perché passare da DMA a Rockstar North, il passo è apparentemente enorme, ma non è scontato soprattutto quello che è rimasto all'interno di questo studio, ovvero la voglia di creare, di sperimentare, di fare qualcosa di nuovo, di innovativo, di assolutamente fuori dagli schemi. Lemming è fuori dagli schemi, nonostante la sua apparente semplicità. GTA, i primi due capitoli di GTA sono stati letteralmente dei giochi innovativi, dei giochi che hanno letteralmente spaccato in tutti i sensi il mondo del gaming. C'è chi li ama tantissimo, sono tantissimi, sono la maggioranza, c'è chi li odia proprio perché c'è questa violenza portata all'eccesso in certi casi, a volte è veramente idiota la violenza, però non voglio entrare in questo discorso, perché se mai dovessimo fare un sorta di speciale sulle censure, penso che ci vorrebbe veramente una stagione intera. Però l'esperienza di EMA Rockstar, chiamatela un po' come vi pare, è fondamentale, ma è fondamentale anche avere le persone giuste al momento giusto, e David Jones è stata quella persona giusta al momento giusto. E cosa succede? Succede che però lui dal 2002 in poi non entra più nel mondo di DMA, perché fonda la Real Time World, sviluppa alcuni giochi, poi diciamo che non diventa più parte integrante degli sviluppi successivi al 2. È un po' un peccato, perché chissà cosa avrebbe combinato, però da un certo punto di vista forse è meglio così, perché gli ha permesso di sperimentare, di fondare un'altra software house, che è la Cloud Giant, credo si pronunci così, e ha sviluppato Crackdown 3, che sinceramente non ho giocato tantissimo, insomma, così, si doveva far di meglio, esperienza personale. Personalmente, comunque, David Jones è stato fondamentale, perché ok Lemmings, ok GTA, ma volete mettere l'importanza dal punto di vista culturale di due serie di giochi che sono diventate delle vere icone per tutti quelli che hanno giocato, nel vero senso della parola, almeno ad un videogioco, perché Lemming lo conoscono tutti, GTA lo conoscono praticamente tutti, e quindi da questo punto di vista tanta gratitudine, perché è fondamentale essere grati a chi è stato in grado e chi sarà magari ancora in grado di innovare, di rinnovare e di vedere oltre, cosa che non è assolutamente scontata. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre con Radio 8 Bit, sempre con Radio Fab. Continuate a giocare responsabilmente.